nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. In questa domenica, che è la seconda prima del Natale, che è dedicata ai progenitori, noi leggiamo il Vangelo, il brano del Vangelo secondo Luca, dove si propone la parabola della grande cena, che noi troviamo anche in una forma un pochino diversa nel Vangelo secondo Matteo. Noi lo leggiamo sia nella versione del Vangelo secondo Matteo che in quella del Vangelo secondo Luca. E questa parabola ci parla prima di tutto di quelli che non hanno accolto la venuta del Cristo, cioè quelli che erano suoi contemporanei, gli ebrei che non avevano creduto. Però vale la pena di ricordare una cosa quando noi diciamo questo. C'è un motivo se la Chiesa continua oggi a dare importanza a questo Vangelo dopo che sono passati quasi 1000 anni da quando questi ebrei non hanno creduto. Intanto i primi a credere sono stati degli ebrei, altri non hanno voluto. Ma come dice il Beato Teofilatto nel commento che lui fa a questo Vangelo, quelli che non hanno creduto erano i superbi, quelli che erano maestri della legge, mentre gli umili, agli umili, a quelli che magari non avevano neanche studiato, era stato dato di poter credere. Ma anche questo è una cosa che ci interessa di meno. La cosa che ci dovrebbe interessare, noi la troviamo in un brano della lettera del Santo Apostolo Paolo ai Romani. Il Santo Apostolo Paolo ai Romani, verso la fine della lettera, cosa dice? Dice: gli ebrei che non hanno creduto sono come rami che sono stati tagliati dall'albero di Israele. Quest'albero che ha la radice in Abramo, poi è cresciuto e è durato tanti anni. Dio si è preso cura di quest'albero per tanto tempo. Dal tempo di Abramo fino al tempo di Cristo sono passati circa 1800 anni. E per tutto questo tempo Dio si è preso cura del popolo di Israele. Non è che poi dopo ha smesso di prendersene cura. Alcuni rami sono stati tagliati e altri sono stati impiantati al posto loro. E dice San Paolo, questo è successo perché era necessario che alcuni ebrei non credessero. Cioè Dio ha provocato un indurimento nel cuore di alcuni del suo popolo perché non credessero, e in questo modo la parola fosse diffusa anche fuori dal popolo di Israele, perché paradossalmente se tutti gli ebrei avessero creduto, forse poi il Vangelo non sarebbe stato proclamato anche alle nazioni. Invece era necessario che il Vangelo fosse proclamato a tutti. Ma la cosa importante che dice Paolo non è tanto questa, è un'altra. Dice: è vero, quelli sono rami che sono stati tagliati e tu invece sei un ramo, tu, noi, quelli che vengono dalle nazioni, che erano pagani prima di diventare cristiani. Sei un ramo che è stato impiantato in quell'albero. Quindi tu eri un ramo di oleastro, di olivo selvatico, e sei stato impiantato in una pianta di olivo. Non è un merito tuo o un demerito del ramo che è stato tagliato in assoluto. Il ramo è stato tagliato per mancanza di fede. Non hanno creduto e per questo sono stati tagliati. Voi avete creduto e quindi siete stati innestati in quest'albero che appunto è l'Israele di Dio. La Chiesa è Israele. Ecco però, a questo punto dice San Paolo, non pensate che Dio non vi possa comunque tagliare se voi perdete la fede, perché se Dio non ha avuto pietà del ramo che aveva lui custodito per 1800 anni, figuratevi se ha problemi a tagliare voi, che siete comunque rami di oleastro, rami di olivo selvatico che sono stati impiantati lì. E noi abbiamo visto questo durante tutta la storia della Chiesa. Eresie, scismi, peccati anche gravi fatti all'interno del popolo di Dio. E tutte queste persone si sono via via separate dalla Chiesa. E così noi abbiamo visto dentro la Chiesa la stessa cosa che è successa circa 2000 anni fa nel popolo di Israele. Anzi, l'abbiamo visto in proporzioni ancora più grandi, perché la Chiesa era più grande come numero di persone rispetto a Israele. Quindi quando la Chiesa perde qualche pezzo, si vede molto di più di come si vedeva nel popolo di Israele. E nel corso della storia la Chiesa ne ha persi tanti, i rami, che sono stati tagliati per eresia, per scisma, per peccato. E questo è un discorso che vale per la Chiesa in generale, cioè vale quando si stacca una setta, per esempio, e vale nel caso singolo. Ci sono due modi con cui ci si separa dalla Chiesa. Uno è con l'eresia, l'altro è col peccato grave. Peccato grave si intende il peccato che noi viviamo senza volerlo emendare, senza volere chiedere nemmeno a Dio perdono. Perché ci sono due grandi tentazioni che hanno attraversato tutta la storia della Chiesa e che oggi si sentono più che mai, probabilmente. La prima tentazione è quella che riguarda la fede. E dire questa cosa non è un'eresia. Se voi chiedete a un eretico, tu riconosci di essere eretico, lui dice no, io non sono eretico. Perché nessun eretico ha mai riconosciuto di essere eretico. Come gli ebrei che non hanno accettato il Cristo come Messia, non dicono io non ho accettato il Messia, dicono che lui non era il Messia. E così funziona anche con le eresie che hanno attraversato la Chiesa. E così funziona con i peccati. La seconda tentazione è dire questo non è un peccato e quindi lo faccio tranquillamente. Ecco, queste due tentazioni sono quelle che portano a essere distaccate da questo albero che è Israele di Dio. E così, tornando al Vangelo di oggi, ogni volta che noi cadiamo in una di queste due tentazioni, ci comportiamo come quegli invitati alla cena che un giorno dicono: ho comprato un campo e devo andare a vederlo, quindi ritienimi scusato. Ritienimi scusato vuol dire non è colpa mia, non posso venire ma non è colpa mia. Ho comprato 5 paia di buoi e li devo provare, non è colpa mia, non ci posso essere. E via dicendo, tutte le scuse che noi troviamo nel corso della nostra vita per non seguire la chiamata che Dio ci fa. Tutte le volte in cui noi ci rifiutiamo di fare la volontà di Dio, per un motivo o per un altro, e per un motivo o per un altro, pensiamo che la nostra volontà vale di più della volontà di Dio e che la nostra idea personale vale di più di 2000 anni di tradizione della Chiesa. E così noi rientriamo nello stesso peccato che aveva commesso Israele. Peccato che Israele aveva commesso per tutti i 1800 anni prima di Cristo, perché Dio aveva mandato profeti, aveva mandato maestri per distogliere Israele dalle sue tentazioni. Aveva dovuto punire Israele con la deportazione a Babilonia per far capire al suo popolo che era in errore. E la stessa cosa gli è toccato fare dopo, anche con noi, con la Chiesa. E la stessa cosa fa con ognuno di noi nel momento in cui ci chiama e noi non rispondiamo. E noi non rispondiamo ogni volta che vediamo il prossimo che ha bisogno e non lo aiutiamo, non rispondiamo ogni volta che ci dimentichiamo per qualche motivo di consacrare la nostra giornata a Dio, per esempio dicendo preghiere, o ci dimentichiamo di leggere le Sacre Scritture, o mettiamo in secondo piano i digiuni, o mettiamo in secondo piano tutto quello che riguarda la nostra vita spirituale, che cioè il nostro rapporto con Dio e il nostro rapporto con chi è il nostro prossimo, cioè con chi anche ha bisogno di noi. Ogni volta che noi facciamo una di queste cose, noi ci comportiamo come quelli invitati alla cena che non si sono presentati alla cena e che però si ritengono sempre scusati per il fatto di non andare alla cena. Noi ora andiamo verso il Natale, e il Natale è una di quelle feste dell'anno che sono magari più sentite soprattutto dai più piccoli per la questione dei regali, e quindi sono celebrate anche con gioia. Però in realtà il Natale è una festa che di suo è quasi, dovrebbe essere quasi penitenziale, nel senso che sì, per noi noi celebriamo il fatto che Dio è venuto a camminare in mezzo al suo popolo, ma questo vuol dire che Dio si è dovuto abbassare fino a farsi creatura, fino a diventare un bambino, essere costretto a stare inerme come qualsiasi bambino che non è in grado di fare nulla da solo. Dio si è ridotto a questo per noi. E allora noi, quando ci si avvicina a Natale, quando un po' lo festeggiamo, ci dobbiamo ricordare che prima di tutto il Natale è questo, è ricordare quello che Dio ha fatto per noi. Dall'origine, dal momento in cui ha chiamato Abramo, al momento in cui ha richiamato il suo popolo con Mosè, con Aronne, con i profeti, fino ad arrivare a San Giovanni Battista, al momento in cui si è incarnato, si è fatto uomo per venire a predicare lui direttamente, e al momento in cui ha continuato a sostenere il suo popolo attraverso i successori dei suoi apostoli, cioè attraverso la Chiesa, i vescovi della Chiesa. E ci dobbiamo ricordare tutte le volte che in questa storia che va da Abramo fino a noi, anzi, se noi la vogliamo vedere giusta, va da Adamo fino a noi, perché Dio si è occupato di noi anche prima di Abramo. Però contiamo da Abramo per quanto riguarda il fatto della nascita della Chiesa, prima come popolo secondo la carne e poi come popolo secondo lo spirito. Però è chiaro che Dio si è sempre preso cura dell'uomo, fin dal tempo della creazione, fin dal momento in cui l'uomo ha cominciato a muoversi in questo pianeta. E allora noi ci ricordiamo di tutto quello che Dio ha fatto, dall'origine fino ad ora, e vediamo che cosa nella nostra vita noi invece abbiamo fatto per lui, perché non ci succeda un giorno di dover rispondere e di dover dire, di dover rispondere alla domanda: perché io ti ho invitato alla mia cena e tu non sei venuto? E non dover essere lì a campare scuse come hanno fatto quelli della parabola. E non voglio un giorno dover comparire davanti a Dio e dirgli: ma io avevo da vedere un campo, io avevo da provare i buoi, avevo da pensare a comprare la casa, avevo da pensare a comprare la macchina, o avevo da pensare al mio lavoro. Noi, quando risponderemo davanti a Dio, non potremo accampare nessun tipo di scusa, perché tutte queste cose dovrebbero rimanere in secondo piano. Nella vita ci sono cose fondamentali, cose secondarie, e poi c'è tutto un contorno di cose piccole, e il nostro difetto maggiore come esseri umani è che noi partiamo dalle cose piccole che ci piacciono di più, e le cose secondarie e poi ancora di più quelle importanti le lasciamo in fondo, perché non sono più difficili, richiedono più impegno, e allora non le curiamo nel modo giusto. Quindi, come dice l'Apostolo Paolo anche nella lettura che abbiamo fatto oggi, questo è il momento per purificarci da tutto quello che ci separa da Dio, tutte quelle passioni, da tutti quei bisogni che in un modo o in un altro ci separano dal nostro Dio e quindi ci separano dal popolo di Israele, perché, lo ripeto, noi siamo il popolo di Israele, la Chiesa è il proseguimento del popolo di Israele, quello che era popolo di Israele nell'Antico Testamento, noi siamo nel Nuovo. Quindi noi siamo il Nuovo Israele, come Israele nell'Antico Testamento era la prima Chiesa. E allora per non fare la fine dei rami che vengono scartati perché non hanno creduto, cerchiamo di improntare la nostra vita sul fatto che Dio si è fatto uomo per permettere a noi di arrivare fino a Lui. E se noi sprechiamo questa possibilità di arrivare fino a Lui, poi un giorno non avremo scuse davanti a Lui. In questi giorni, io lo ripeto spesso, quando ci si prepara per le grandi feste e si fanno i periodi di digiuno, il periodo di digiuno deve essere sempre un momento di riflessione. Cioè deve essere un momento di riflessione sulla nostra vita, se l'abbiamo vissuta in genere andando verso Dio eppure allontanandoci, deve essere una riflessione su questo momento preciso della nostra vita, chiedendoci se noi stiamo facendo le cose giuste per andare verso Dio. E deve essere un momento di stacco da quelle che sono le preoccupazioni di questo mondo e di questa vita. Cosa che noi non è che possiamo fare sempre nel migliore dei modi possibili. Però noi facciamo il digiuno perché ci deve aiutare a questo. Ma più del digiuno della carne conta il digiuno dello spirito, cioè di saperci distaccare da tutte quelle passioni che ci legano alla terra, che non sono le cose che mangiamo, perché fosse quello sarebbe facile, ma sono i nostri desideri e la nostra volontà di crescere solo esteriormente, solo fuori e non dentro, perché per crescere dentro bisogna fare questo piccolo sacrificio di accettare la volontà di Dio e di mettere in secondo piano la nostra, perché se Dio nasce, ma nasce così in astratto, non nasce dentro di noi nel momento non solo nel momento di questa festa, che si avvicina, ma in generale nella nostra vita, allora Dio nasce in vano e nasce inutilmente, perché non nasce per noi. Però se noi vogliamo arrivare a Natale e a dire, anche quest'anno, e a dire Dio è nato anche per me, dobbiamo preparare la nostra vita perché Dio in noi possa nascere. Quindi come c'è stata quella grotta per la mangiatoia con gli animali, quello dobbiamo essere noi. E se noi non accogliamo Dio nella nostra vita, Dio non ci può salvare. Dio è rispettoso della volontà delle persone, quindi non può salvare una persona che non vuole essere salvata. Se noi non accettiamo l'invito alla cena che Dio ha fatto, facciamo come quegli invitati. Gli invitati quella sera non mangeranno. Ecco, se noi non accettiamo l'invito a cena del Dio, noi non mangiamo. Non è una questione non è la cattiveria di Dio che ci punisce perché non abbiamo creduto, perché non ci siamo comportati come Lui voleva. Siamo noi che ci separiamo da Lui, e separandoci da Lui ci separiamo dalla vita. Quindi questo deve essere un momento per andare verso Dio e riandare verso la vita da cui noi naturalmente siamo separati per via del peccato. A Lui onore e gloria per sempre e nei secoli dei secoli. Amen.